di quella che può essere il tempo libero, vita sociale, chiamiamola come vuoi, viene assorbita dal lavoro. Poi è chiaro che uno può provare tante professioni, insomma, si può benissimo iniziare a fare questa e poi più avanti capire che non si è portati, oppure al contrario.
Buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata di Cross the Line. Qui con me Ludovico Morera. Sì, Ludovico, ciao, come stai?
Ciao Edo, bene, bene, grazie per l'invito, sono felice di essere qui e di parlare un po' della mia esperienza e di rispondere alle tue domande.
Ok, vuoi magari presentarti per chi non ti conosce, che fai, cosa non fai?
Certo, sì, allora dunque mi chiamo Ludovico, diciamo il mio ambito di lavoro è quello dei mercati finanziari, insomma ho iniziato questo percorso con l'università, che ho fatto qui a Roma e poi mi sono spostato all'estero sia per fare una prima esperienza lavorativa che poi per il master. E niente, ho seguito insomma il mio interesse nell'ambito dei mercati da diversi anni, sin dai tempi del liceo, e ora inizierò a lavorare insomma, a partire da luglio a Londra con Deutsche Bank.
Ok, ma se possiamo parlare un po' del percorso e in che modo, diciamo, sei arrivato a questo traguardo, che comunque è un ottimo traguardo. Da dove è partita la passione per questa materia? È
Certo.
venuta dall'università? L'avevi già, diciamo, al liceo? Raccontaci un po'.
Sì, certo. Ma sì, direi che nasce dal liceo. Insomma, oggi, a differenza magari dei tempi dei nostri genitori, abbiamo molto modo di informarci, di leggere, insomma, anche grazie a internet, no? Quindi facevo uso del Financial Times o di Bloomberg, per esempio, per le news finanziarie. E così è nato il mio interesse. Poi, sai, l'ambito bancario, come tu ben sai, è molto competitivo, quindi io ero anche alla ricerca di quel challenge in un
Okay.
certo senso, no? Insomma, di fare
Certo.
qualcosa che possa veramente mettersi alla prova. E così ho seguito questo interesse, questo intuito, diciamo così, e ho fatto la triennale qui a Roma, in LUIS. Ho fatto 2 anni a Roma e un anno di scambio in Olanda.
Ok.
E niente, ho trovato, diciamo, conferme nel mio interesse. Ero sempre appassionato di mercati, di finanza in generale, quindi secondo me quando un ragazzo, insomma, o una ragazza ha un interesse e vuole seguirlo, bisogna andarci al 100%, ecco.
Certo.
E poi con il tempo trovi conferme anche facendo esperienza professionale, che è la cosa più importante.
Quanto l'università ha influito il tuo percorso e quanto secondo te è stata utile la tua esperienza in LUIS rispetto a quella che hai fatto a Parigi, determinante per trovare comunque lavoro o a livello anche formativo?
Certo, ma allora guarda, in LUIS devo dire l'università mi ha dato delle ottime basi accademiche. Secondo me questo in generale è un discorso che si può fare per tutte le università italiane, che siano pubbliche o private. Quando poi si va all'estero, insomma, si può vedere che noi siamo più preparati, magari da un punto di vista accademico o teorico, come si voglia dire. Sì, io ho fatto il master a Parigi in ESSEC, che sto completando, tra l'altro sono all'ultimo anno, e sicuramente in Francia c'era uno stress maggiore su quello che è poi la ricerca del lavoro e l'ambito professionale rispetto a quello che ho notato in LUIS. Secondo me, ecco, nell'università italiana manca ancora questo step di collegamento tra lavoro in classe, quindi lezioni, e poi e mondo professionale, insomma, ecco, questo sicuramente.
E pensi che sempre diciamo parlando il confronto tra università italiana e università comunque estera, francesi o comunque anche in Erasmus in Olanda, quali pensi che siano
Sì.
le differenze a livello comunque anche istituzionale che questi diciamo paesi applicano per gli studenti? Cioè, oltre sì, magari favorire sicuramente dei tirocini agevolati, delle partnership con l'università, qual è il passo che manca all'Italia per poi arrivare a competere con questi paesi?
Certo, ma allora secondo me la ragione sta proprio nella base culturale di quello che è il paese. Insomma, sia l'Olanda che la Francia tendono, le istituzioni, quindi insomma, i ministeri dell'istruzione o chi per loro, tendono a far fare esperienza professionale ai ragazzi sin dai tempi del liceo. Ad esempio, insomma, mi è stato detto dai colleghi francesi lì in università che loro già dai primi anni del liceo dedicavano intere giornate, se non addirittura settimane, a fare tirocini in aziende locali, che comunque è già importante perché ti avvicina a una realtà lavorativa, eccetera. Ecco, questo qui secondo me la scuola italiana manca, insomma. Sì, ci sono state delle riforme che magari hanno provato ad avvicinarsi a quel tipo di mondo, ma non è stato sufficiente. Poi, inoltre, quasi in tutta Europa il liceo dura 4 anni, a differenza del nostro che ne dura 5, quindi i francesi o gli olandesi, ad esempio, si diplomano a 18 anni, noi ci diplomiamo a 19, quindi ecco, c'è anche questo vantaggio, secondo me, che loro entrano in università o iniziano a lavorare, quello che sia, un anno prima rispetto a noi. E, no, per concludere invece la risposta alla domanda di prima, se l'università mi ha aiutato nella ricerca del lavoro, comunque nel seguire i miei interessi, beh, ti direi di sì, ecco. In lui ho trovato un ambiente dove sia lo staff accademico, ma anche i compagni, i colleghi stessi ti spronano, insomma, e sai, cerca anche di raggiungere obiettivi insieme, quel che è sempre, sempre positivo.
Certo. No, diciamo è molto integrante questa cosa, nel senso che è chiaro che cercare di, non lo so, nel senso mi se cioè, il discorso è che anche io comunque nella mia breve esperienza all'estero c'è sempre questo fatto che comunque sembra come che le persone che stanno all'estero, olandesi, francesi, ma anche inglesi, abbiano questa marcia in più, no? Vanno fuori
Sì.
casa a 19 anni, iniziano a lavorare prima. L'hai sofferta durante i
È vero.
tuoi l'hai sofferta durante i primi lavori che hai fatto a Budapest, a Ginevra, l'hai sofferta oppure come l'hai vissuta?
Sì. Certo, ma allora guarda, più che proprio a livello di lavoro, anche a livello di esperienza, come dire, esperienza di vita, tra virgolette, diciamo così, perché no, come dicevi giustamente tu, sembra che abbiano una marcia in più questi, soprattutto ragazzi del Nord Europa. Beh, in parte è vero, perché tante di queste persone, loro magari finiscono il liceo oppure prendono il cosiddetto gap year, no?
Ok,
O tra
sì.
liceo triennale o tra triennale magistrale, e girano il mondo. Insomma, ho conosciuto tanti tedeschi, olandesi che hanno fatto viaggi in Asia, in Sud America, così. E sicuramente questo insomma lo permette anche un benessere economico, no? Perché sai,
Esatto.
in Italia non tutti potrebbero permettersi di fare ciò, però è anche, come dire, uno spirito, no? Che magari gli viene insegnato o
Diciamo così,
dalla
una
scuola.
cultura. Una cultura pure, cioè nel
Esatto.
senso pure il fatto che comunque noi siamo molto attaccati alla famiglia, alla tradizione italiana, cioè leggevo un articolo l'altro giorno che comunque in
Sì.
Italia le persone, comunque generazione Z o la precedente, la nostra, comunque escono fuori casa a 30 anni e comunque poi lo senti perché quando poi vai a
È
competere sul
vero.
mondo del lavoro con una persona che a 19-18 anni è andata fuori casa a studiare e sono già 10 anni che sta in giro. È chiaro che poi sul pratico c'è una marcia in più. Chiaramente poi dipende da un fattore economico, anche questo. È chiaro che.
Sì, è anche quello. Certo, è anche quello, ma non solo, insomma, ecco. Secondo me, in qualche modo la scuola dovrebbe farci apprezzare già queste cose, quindi il fatto di andare fuori, il fatto di mettersi in gioco, dovrebbero farcelo apprezzare sin dai tempi del liceo. Questa è una cosa che non succede. Abbiamo un sistema molto tradizionale, come dicevi tu, insomma, di lezione frontale, di professore studente, ecco, però poi ci sono anche, come dire, una serie di soft skills, se possiamo dire, che non vengono coltivate negli studenti, ma neanche in università.
Esatto.
E questa è una grande mancanza, perché poi invece, come dicevo, una volta quando si va fuori, insomma, noi italiani siamo bravi, siamo anche più preparati di tanti altri popoli, il che è un peccato. Ecco, secondo me negli anni a venire bisognerà lavorare un po' su questo, quindi sul fatto di mettersi in gioco, di conoscere alcune realtà che magari non si conoscono facilmente. E poi sta anche agli studenti singoli di fare quel salto, insomma, di trovare il coraggio per andare fuori di casa e
Sì, certo.
trovare una cosa nuova.
Ok, e invece domanda a fattore lingua, quanto è stato difficile imparare l'inglese ai tempi, imparare il francese, come ti sei trovato comunque?
Sì, certo. Sì. Ma allora, insomma, parlare le lingue non è facile perché chiaramente è una lingua nuova. Poi, sai, finché sei in Italia, insomma, sei pure limitato, non è che non ti capita tutti i giorni di parlare inglese. Io, ad esempio, ho fatto dei corsi, insomma, al quinto liceo, prima di iniziare l'università, che sarebbe appunto stata, i corsi sarebbero stati in inglese, ho fatto un corso con una professoressa madrelingua e sono migliorato molto. Però ecco, quello che veramente me l'ha fatto imparare meglio, direi, è stato andare fuori, andare all'estero, perché lì chiaramente sei obbligato a parlare inglese. La cosa negativa è che ci sono italiani ovunque, perché ovunque, ovunque andiamo ci sono migliaia di italiani, è sempre così. E quindi uno deve anche avere un po' di forza di volontà, di dire no, io sono qui, insomma, per imparare la lingua e non voglio frequentare italiani, ecco. Quindi no, poi insomma l'inglese una volta che si entra nel meccanismo secondo me lo si capisce perché è una lingua molto, una lingua commerciale, no? Come dire,
Esatto.
alla fine forse tra le lingue che si possono imparare è la più semplice. Beh, il francese ho fatto e faccio tuttora più fatica, ti dico la verità, perché ho fatto uno stage di 6 mesi a Ginevra io, in più l'università a Parigi. Sì, mi sono sforzato nell'impararlo, però ecco una lingua già più
Ok.
complicata. Sì.
È a Ginevra comunque, non mi ricordo dov'è che lavoravi.
Sì, a Ginevra dunque lavoravo in una boutique facevamo sales di prodotti strutturati, quindi sempre nell'ambito mercati finanziari, sales and trading nello specifico. E ho fatto lo stage durante il primo anno di master. Sempre per sottolineare il carattere pratico dei programmi all'estero, in ESSEC, il Master in Finance, prevede almeno due tirocini per il completamento del corso. E a Ginevra ero l'anno scorso, quindi il primo semestre del 2022, 22, sì, dove ho fatto questo stage in vendita di prodotti strutturati.
Non so, puoi magari breve esperienza, magari racconta un po' nello specifico, nel dettaglio quello che è successo, quello che hai fatto, pure le competenze che hai appreso.
Assolutamente, sì. Quindi per quelli che magari ascoltano il podcast che sono interessati in questo tipo di lavoro, bisogna sapere che i mercati finanziari prevedono per lo più 3 ruoli diversi. Quindi c'è il ruolo del trader, del venditore o sales che si voglia, e poi il terzo ruolo, che è quello meno conosciuto, che è il cosiddetto structurer, quindi strutturatore. Bisogna immaginare la catena, o meglio, il mondo dei mercati finanziari è un po' come una catena, quindi ci sono le banche che sviluppano e creano i prodotti finanziari, i quali vengono poi venduti ai wealth managers o consulenti patrimoniali che si voglia, i quali gestiscono chiaramente i risparmi, quindi il denaro degli investitori. Questo è tanto per dare una visione generale, una visione d'insieme, insomma. Quello che facevo io a Ginevra era appunto un broker, quindi un broker cosa fa? Non è una banca, non emette strumenti finanziari, piuttosto li distribuisce ai vari consulenti finanziari. Quindi quello che facevamo noi era tenere una serie di relazioni sia nel buy side, quindi comprare questo tipo di strumenti dalle banche, sia nel sell side, ovvero vendere e distribuire questi prodotti poi ai wealth managers interessati, insomma, ai nostri clienti,
Sì,
ecco.
ho capito.
E il lavoro di sales è estremamente orientato verso la relazione, insomma. Oggi magari tende a diventare più tecnico rispetto a come era una volta, però ecco, secondo me, insomma, per parlare liberamente è un ruolo molto figo, ti dico la verità. Voglio dire, parli tutti i giorni con persone. Mentre invece il ruolo del trader è molto più tecnico, il trader è qualcuno che capisce bene i numeri, che sa agire con sveltezza, che sa prendere il rischio, gestire il rischio dei book finanziari. Quindi Quindi ecco, è un ruolo molto, molto interessante per chiunque, secondo me.
Quindi qual è il consiglio che daresti magari a una persona che vorrebbe intraprendere una carriera in questo campo? Magari un ragazzo del primo o
Certo.
secondo anno triennale che magari è interessato a queste tematiche, ma non sa magari come muoversi, come iniziare, come documentarsi privatamente. Cosa consiglieresti?
Sì, no, in effetti anch'io. Sì, certo. Beh, anch'io non sapevo documentarmi privatamente, dico la verità, perché poi è quel brutto, secondo me, delle professioni finanziarie in generale, che è un mondo abbastanza chiuso. Cioè, non è facile capire come funziona il meccanismo di recruiting, che è molto complesso, tra l'altro. Insomma, io nel primo anno triennale, quando ero in LUIS, sì, contattavo il career service, ma non avevo un'immagine ben chiara di come funzionasse tutto il reclutamento, eccetera. Quindi ecco, il consiglio che do è quello di spulciare in qualsiasi angolo i siti delle banche. Quindi parliamo delle banche più grandi, insomma, notoriamente quelle americane, ti direi, e poi anche le banche top europee, hanno tutte una pagina del sito web dedicata al recruiting, in genere careers, si chiama così in genere la sezione. E poi ecco, quello che è importante fare è interessarsi a tutti i tipi di eventi che fanno queste banche, perché fanno una serie di webinar oppure anche di eventi in persona che sono molto ricchi, insomma, ce ne sono veramente tanti. Io purtroppo non ero a conoscenza di questi, lo sono venuto poi solo negli anni.
Certo,
Quindi ecco il consiglio che do, anche seguire banalmente la pagina Instagram delle varie istituzioni finanziarie, insomma, può darti una grande fonte di informazione. Quindi un ragazzo che vuole avvicinarsi a questo mondo, banalmente, tramite Instagram o Facebook o LinkedIn soprattutto, può venire a conoscenza di questo tipo di eventi, parteciparvi, farsi vedere, soprattutto quindi farsi conoscere da recruiter, fare domande, eccetera. Ed entrare in questo tipo di lavoro può diventare più facile di quello che sembra.
Ok, prima hai diciamo, stressato un punto sul fatto del processo di recruitment che è difficilissimo.
Sì.
Come funziona nel senso? Qual è la differenza poi tra il processo di recruitment che vediamo magari nelle grandi società di consulenza e di revisione rispetto a quello che può essere una banca, un fondo di investimento, magari come JP Morgan, eccetera, eccetera.
Sì, ecco sì, beh, diciamo JP Morgan è un po' l'emblema come dire, se uno pensa a una grande banca, pensa a JP Morgan, quindi ecco, hai fatto bene a nominare proprio questa. E beh, loro ad esempio hanno un processo di recruiting che è molto scandito, quindi hanno una serie di programmi ben definiti. I programmi quelli più base, diciamo, sono le cosiddette Spring Week. Quindi
Ok.
significa che appunto nel periodo della primavera c'è questa settimana che è dedicata, una settimana che è dedicata agli studenti di liceo addirittura o dei primi anni di triennale, dove insomma fanno una serie di talk, di eventi per farli avvicinare al loro mondo. Poi seguono le summer internship, dove invece diciamo, gli stagisti mettono le mani in pasta, no? E quindi lavorano per 10 settimane di estate. Sperando poi di ricevere una return offer, quindi poi l'offerta per il lavoro a tempo indeterminato. Seguono poi gli stage off cycle, che sono quindi stage che durano 6 mesi e non solo nel periodo estivo. E poi ci sono i cosiddetti graduate program, che è ad esempio quello che farò io in Deutsche, che durano più tempo, insomma un anno o due, e sono finalizzati poi all'assunzione a tempo indeterminato. Ecco, non sono sicuro che tutte le società di consulenza o di revisione abbiano questi passaggi così scanditi, soprattutto in Italia. Cioè in Italia c'è il classico stage da 6 mesi, il classico tirocinio da 6 mesi, dove poi magari non viene neanche assunto, non è necessariamente finalizzato all'assunzione, ecco. Quindi, se vogliamo, come dicevo nella risposta precedente, il processo è difficile ed è molto formale, molto scandito, insomma.
E proprio durante, diciamo, i colloqui, nelle domande, quali sono magari una domanda che ti ha particolarmente colpito sia nel tecnico sia nel conoscitivo, magari quali sono le cose su cui
Sì.
magari ti sei preparato meglio durante la fase precedente comunque a questi colloqui?
Sì, questa è una bella domanda perché poi insomma un po' tutti si chiedono ma che tipo di domande mi faranno i colloqui, come è strutturato il colloquio? Ed è sempre un po' un'incognita. Quello che posso dire, insomma, di colloqui ne ho fatti diversi, andati bene, andati male, poi dipende, ma di solito uno ha sia una parte cosiddetta fit o di competenza, quindi sono una serie di domande di tipo conoscitivo, di tipo caratteriale, ad esempio, parlami di una volta che eri in questa situazione, oppure, non so, ti chiedono i tuoi valori, come reagiresti a determinate situazioni. E queste domande sono fatte per conoscere il candidato, quindi per capire come ti troveresti all'interno del team. Dall'altra parte poi ci sono le domande tecniche, che sono quelle che spesso fanno più paura, insomma. Poi, ecco, lavorare in mercati finanziari, significa avere delle forti basi tecniche, perché, insomma, non sono ruoli facili, senz'altro. Sono ruoli dove devi avere una conoscenza abbastanza profonda di quello che fai. Ad esempio, nel colloquio per Deutsche, una domanda che mi ha colpito è stata, quindi la parte fit, la parte personale, diciamo, raccontami una volta che hai fatto un'iniziativa di tipo green, quindi domanda che chiaramente non avevo preparato e non mi aspettavo. Purtroppo di queste iniziative non ne ho fatte molte, però mi sono ricordato di una volta che al liceo ci portarono a pulire una spiaggia da rifiuti, ad esempio. Quindi poi, sai, sul momento giocano tante cose, l'ansia, come dire, l'eccitazione, e lì bisogna essere anche bravi un po' ad inventare, ecco, ad inventare o comunque a raccontare la tua storia, mentre invece per la parte tecnica, come dire, non si scappa perché le domande sono quelle, o la sai
Non la sai.
o non la sai, insomma.
Ma
Esatto.
per quando inizierai adesso in Deutsche o comunque pure nelle esperienze passate, non sei spaventato dall'orario del
Sì.
lavoro? Comunque si sa comunque che in certi tipi di ambienti comunque gli orari possono diventare comunque full time tutti i giorni per più di 10 ore. Cioè, come sei consapevole, nel senso ti stai preparando psicologicamente per affrontare questo tipo di cose? Fai degli esercizi, pensi che vuoi fare questo tipo di lavoro per tutta la vita o già hai previsto comunque un cambiamento nella tua vita nei prossimi 5 anni?
Sì, questa non è una risposta facile. No, ma insomma è chiaro, quando si fanno questi tipi di lavori, che sia nell'alta finanza o anche nelle società di consulenza, le ore di lavoro sono tante. Spesso capita, insomma, studenti chiedono, ma com'è il work-life balance? Quanto si lavora? Beh, la risposta in genere è tanto. Io devo essere sincero, nelle esperienze passate non ho mai lavorato eccessivamente. A Ginevra, tra l'altro, coprivo il mercato americano, quindi facevo l'orario in base alla borsa di New York, e lavoravo quindi pomeriggio e sera. Ma il massimo che ho fatto, ecco, è stato mezzanotte, ma insomma iniziavo verso l'ora di pranzo a causa dell'orario, era abbastanza tranquillo. Mentre ecco a Londra sicuramente dovrò faticare un po' di più. È scritto nel contratto che il lavoro eccede le 40 ore settimanali, che spesso si lavorerà nei fine settimana, e poi soprattutto in mercati spesso si inizia presto la mattina
Esatto.
a lavorare, perché uno, insomma, deve preparare una serie di materiale prima che aprano i mercati. Però è pur vero che in mercati finanziari, a differenza di corporate finance, quindi di M&A e private equity, i mercati si lavora di meno. Io ho tanti amici che appunto lavoravano in M&A, hanno fatto stage in M&A, e lì le ore sono veramente, veramente dure.
Ok. Sì.
Insomma, ho degli amici molto stretti che lavoravano tutti i giorni tranquillamente fino alle 3 di notte, iniziando alle 9 di mattina. Chiaramente la retribuzione è giusta, nel senso sono pochi i lavori che pagano bene come l'M&A, Però è chiaro che c'è, cioè, insomma, un sacrificio, dei sacrifici da fare. E questo è bene che lo sappiano tutti gli studenti che si vogliono avvicinare a questo tipo di mondo. Non è un lavoro come un altro.
Esatto. Però
Insomma.
penso proprio, è proprio questa la chiave di questa, diciamo, questa chiamata, di questa chiacchierata. Cioè, non è un lavoro come un altro, nel senso che.
Esatto, non è un lavoro come un altro, no? Non è giusto. Ci sono dei sacrifici da fare. Insomma, inevitabilmente una parte di quella che può essere il tempo libero o vita sociale, chiamiamola come vuoi, viene assorbita dal lavoro. Poi è chiaro che uno può provare tante professioni, insomma, si può benissimo iniziare a fare questa e poi più avanti capire che non si è portati, oppure al contrario. E poi tu mi hai chiesto, dici, se ho già previsto un cambiamento a livello professionale. Questo è, tante persone, soprattutto chi lavora in corporate finance, loro pensano alla cosiddetta exit strategy, no? Perché sanno che vanno incontro a degli orari di lavoro brutali, 15-16 ore al giorno facilmente, e il loro obiettivo è poi quello magari di trovare, di spostarsi dopo qualche anno in dei fondi di investimento, soprattutto in private equity, che ripeto non è il mio campo, parlo per sentito dire. E mentre no, io questo pensiero non l'ho mai fatto. Quello che piacerebbe fare a me è piuttosto scalare o quantomeno provare a scalare le gerarchie in banca. Quindi non è che voglio fare questo lavoro, diciamo, per soli 5-10 anni, farmi i miei clienti e poi aprirmi la mia boutique. No. Ora come ora ti direi che piuttosto voglio, insomma, fare carriera, ecco, all'interno di magari della stessa banca anche.
Ok, certo. E invece, sempre domanda comunque per progetti futuri, poi chiaramente non è una domanda che si può prevedere, la vita è fatta piena di imprevisti, comunque di nuove scelte, nuove possibilità. Come vedi un tuo possibile rientro in Italia? Nel senso, l'hai mai contemplato? Comunque ormai sono quanto, 4-5 anni comunque che stai in giro per
Sì.
l'Europa. Ci pensi mai a dire, ok, tutte le competenze che ho preso, tutte le competenze che apprenderò in questi magari prossimi 5 anni, che arriverai a 30 anni, potranno servire al mio paese, voglio tornare dagli affetti, i parenti, oppure dici, ormai la mia strada è questa. Anche poi a fronte magari di uno stipendio più basso, però di ritornare comunque a Roma magari.
Chiaro, chiaro. Beh, sì, insomma, non è una risposta facile anche questa, perché, sai, da una parte hai il fatto di vivere all'estero, sì, sicuramente di guadagnare anche di più, ma poi, sai, quello che piace è anche il fare una vita diversa, quindi, non so, vivere in un ambiente che sia più moderno, dove uno si sente più a suo agio. Non so, inizialmente, magari i primi anni di università non ci pensavo minimamente a ritornare. Insomma, mi sentivo cittadino del mondo, proiettato all'estero, alla carriera, a conoscere persone estere, cioè non italiane, insomma. Mentre ultimamente sì, ho fatto il pensiero di ritornare in Italia, in particolar modo a Roma, perché secondo me la qualità della vita che offre Roma, a patto che uno possa chiaramente permettersela, è molto molto alta, molto più alta di tante altre capitali europee, secondo me. Però chiaramente Roma non è una città finanziaria, questo lo sappiamo bene.
Certo.
Roma è una città istituzionale, per lo più. La capitale finanziaria italiana, come sappiamo, è Milano, e Milano sicuramente offre tante possibilità lavorative per chi vuole lavorare o in mercati o in finanza aziendale, insomma, o in consulenza. Questo senza alcun dubbio. Sì, chiaramente come dicevi tu, le paghe tendono ad essere ridotte piuttosto che a Londra o a Parigi. Però ecco, la verità è che in Italia si è molto bene, secondo me. Ma anche la cultura, quella che è la cultura sociale, insomma, in Italia, beh, ci si diverte molto più che in altri paesi, secondo me. Anche i rapporti umani tendono ad essere più calorosi, più, come dire, più easy
Ok.
rispetto ad altri paesi. Quindi oggi sì, oggi ti direi che sicuramente vorrei stabilirmi a Londra per qualche anno, però perché no tornare a Roma o Milano che sia tra, non so, 5 o 10 anni.
Ok, però quando ne parli sento una piccola dose di malinconia, nel senso in un'altra vita,
Malinconia,
in un'utopia, nel senso
è vero, no?
in cui l'Italia sia un paese pieno di opportunità, saresti comunque andato fuori, oppure no?
Beh, poi tu insomma lo sai perché in questi anni, voglio dire, ci siamo visti e sai che insomma, andare fuori è bello, conoscere un'altra cultura, un altro mondo, senz'altro è eccitante e tutto. Però la verità è che quando si torna a casa si sta sempre bene, insomma. E
Beh, certo, è
poi,
normale.
beh, sì, è così, è questa, è innegabile. Quindi sì, magari dopo qualche anno che uno sta fuori, casa inizia a mancare, iniziano a mancare le amicizie, ma anche il tipo di la facilità con cui uno si relaziona, no? Con la gente del proprio posto. Quindi sì, sicuramente un po' di malinconia c'è, ma è pur vero che casa rimane lì, insomma.
Esatto,
Gli
certo.
amici di sempre rimangono lì. Quando uno vuole, ritorna. Ed ecco. Però allo stesso tempo è importante anche fare nuove esperienze, finché
Esatto,
uno può.
diciamo, realizzarsi professionalmente, anche personalmente. Allora, invece,
Esatto, sì.
ultima domanda, Singapore, ok,
Certo.
nuova avventura,
Sì.
come stai? Non so se ce ne vuoi parlare un po'.
Certo, senz'altro, senz'altro. Eh sì, Singapore, dunque, la cosa buona dell'ESSEC, uno per i motivi per i quali ho scelto l'università, tra l'altro, è che ha due sedi, una appunto a Parigi, l'altra a Singapore, ed ecco, l'università dà l'opportunità di fare un semestre di scambio nell'altra sede, quindi io avendo studiato a Parigi ho avuto la possibilità di andare a Singapore, ed ecco, sono prossimo alla partenza. E che dire, sarà l'ultimo semestre dell'università, quindi chiuderò in bellezza perché insomma, Singapore è vicino a tanti posti esotici, nel cuore del sud-est asiatico, che secondo me è una delle zone più belle del mondo in assoluto. Quindi ecco, quello che vedo per il semestre prossimo, sicuramente studio, chiaramente perché so, ci sono anche altri esami. Che devo finire prima di laurearmi, però c'è anche la possibilità di viaggiare e di divertirsi molto in quella zona. E, tra l'altro, ecco, è un'opportunità da cogliere per tutti gli studenti quella di fare un semestre di scambio, che sia in Europa, che sia vicino casa o che sia più lontano, come in questo mio caso. È bello conoscere persone nuove, ma spesso c'è anche la possibilità di partire con persone che già si conosceva, con
Certo.
compagni di corso, esatto, come nel mio caso. Ed ecco, no, sarà un'ottima esperienza senz'altro.
Allora facciamo così, ci risentiamo tra 2 mesi, magari pure con qualche tuo collega, e ci aggiornerete un po' sulle vostre avventure a Singapore.
Singapore, senz'altro, e così magari abbiamo anche l'opportunità di parlare un po' di corporate finance, che magari c'è
Ok.
qualcuno che non è interessato ai mercati, ma più a quel
Va
mondo.
bene, io Ludovico ti ringrazio per essere stato qui
Grazie
e
a te, è stato un piacere.
un'ultima frase per concludere, ad effetto, ce l'hai? Un
Sì,
auspicio
guarda, la
oppure...
frase che mi disse un vecchio olandese su un aereo, dopo aver parlato, mi disse: "Life is a gamble and never look back." Quindi la vita è un gioco d'azzardo e non guardarti mai indietro.
Grazie,
Giustissimo.
grazie Ludovico e ci vediamo alla prossima
Grazie
puntata di Cross the Line.
a te. Grazie,
Grazie.
Pedro. Ciao.